a me pare che il ruolo, la voce del Papa sia di fondamentale importanza. Ne abbiamo parlato stamattina, per esempio il viaggio in Congo, che richiede coraggio e lungimiranza, una decisione di questo genere, sarà, io spero, molto importante per ricordare al mondo che c'è un conflitto, quello dell'est del Congo, che continua da più di 30 anni senza che sia trovata una soluzione, e in questi 30 anni la violenza sui civili, soprattutto sulle donne, è stata terribile. Quindi io spero che la voce del Papa possa, da un lato, ricordare al mondo che è importante sostenere le risposte umanitarie a queste crisi, e dall'altro che gli sforzi di pace devono continuare. Ce ne sono alcuni attorno a questo conflitto, ma sono timidi e non sembrano avanzare molto rapidamente. E in un certo senso questo ruolo di consapevolezza e di umanità e di ricordo dell'aspetto umano dei conflitti è la voce del Papa, ed è una voce fondamentale.
Tra l'altro, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan sono due dei paesi più rappresentativi da un punto di vista di accoglienza e di presenza dei rifugiati e dei profughi, insomma, una situazione.
Certo, il Sud Sudan è uno dei paesi da cui vengono più rifugiati in Africa e anche nel mondo. Milioni sono fuggiti dal paese nei paesi vicini, milioni sono sfollati all'interno del paese. Nel Congo poi un po' la stessa cosa. Il Congo poi ha anche rifugiati dai paesi vicini. Sono situazioni molto complesse nelle quali il ruolo delle persone che fuggono ha un'influenza anche nel conflitto. I rifugiati vengono in un certo senso presi tra diversi fuochi, letteralmente. E per questo è importante anche, e senz'altro il Santo Padre lo farà, ricordare la dimensione di chi fugge in queste guerre, che è il sintomo anche uno dei più drammatici di tutti i conflitti nel mondo, non soltanto in questa regione.
Alto Commissario, lo dicevamo all'inizio della trasmissione, lei è appena rientrato dall'Ucraina. L'Ucraina è un paese che ha prodotto tantissimi profughi e tantissimi rifugiati in questo anno di guerra, 5 milioni almeno di sfollati all'interno del paese, circa 7 milioni di rifugiati al di fuori dei confini dell'Ucraina, la maggior parte in Unione Europea. È anche vero che adesso lei si trova nel Mediterraneo, quindi ha raggiunto un'altra zona interessata da altri flussi migratori, verso i quali tuttavia l'Unione Europea non ha avuto lo stesso atteggiamento generoso e non ha lo stesso atteggiamento generoso che ha avuto nei confronti dei rifugiati ucraini. Come mai, secondo lei, questo doppio standard di valutazione?
Beh, ci sono tanti fattori e alcuni sono anche comprensibili, nel senso che io credo che in Europa, particolarmente, il conflitto ucraino è stato sentito molto, visto molto, vissuto molto, è vicino, riguarda molto da presso, diciamo, gli europei. Gli ucraini hanno anche forti comunità, anche qui in Italia, ma in Polonia, in Germania, in altri paesi. Quindi la loro integrazione nelle comunità d'accoglienza è stata relativamente più facile. E devo dire che l'Europa ha fatto scelte politiche importanti, la protezione temporanea, questo regime speciale dichiarato pochi giorni dopo l'invasione russa, è stato uno strumento formidabile di inclusione, di accettazione e di accoglienza efficiente, non soltanto generosa. Cerco di vedere dal punto di vista positivo tutto questo. Dico, va bene, se siamo riusciti in Europa ad accogliere così bene i rifugiati ucraini, possiamo fare lo stesso anche con gli altri, perché certo possono esserci sfide più complesse nell'integrazione, nell'accoglienza di altri gruppi, ma le sfide più complesse non devono generare trattamenti discriminatori o differenziati. Anzi, l'accoglienza positiva deve essere un importante laboratorio di approcci, di misure che possono senz'altro essere adottati anche per altri gruppi che fra l'altro sono molto meno numerosi dal punto di vista delle quantità di persone che vengono.
Possiamo dire, insomma, che è una buona palestra per cessare di essere spaventati dagli arrivi.
Senz'altro, ed è una buona palestra per capire che con l'organizzazione, con norme chiare, con l'accesso dato ai rifugiati, nel caso degli ucraini, al lavoro, ai servizi, alle scuole, eccetera, tutta l'accoglienza diventa non più complicata, ma più facile. E quindi applichiamo queste pratiche anche ad altri gruppi e io credo che faremo progressi nell'accoglienza.
Alto Commissario, diversi governi europei, diciamo, che guardano in maniera molto critica, se non addirittura ostile, a quello che è l'operato delle organizzazioni non governative in favore dei rifugiati, quindi il ruolo della società civile, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio in mare. C'è una grossa polemica in atto. L'UNHCR come giudica il ruolo della società civile in un contesto appunto in cui l'iniziativa istituzionale è spesso carente, quindi la società civile supplisce un po' le mancanze dei governi?
Diciamo che la società civile è un complemento estremamente importante all'azione dei governi. Non dobbiamo dimenticare che, per quanto sia la Guardia Costiera italiana, per esempio, o la Guardia Costiera spagnola, fanno un eccellente lavoro anche di salvataggio, ma certo, le risorse messe dall'Europa in queste operazioni vitali, fondamentali, diciamo obbligatorie di salvataggio delle vite, non sono sufficienti e quindi la società civile supplisce a queste mancanze, non c'è dubbio, e questa azione va difesa, va sostenuta. Certo, anche da parte della società civile deve esserci disciplina, deve esserci coordinamento, è il solo modo di far funzionare queste operazioni drammaticamente difficili. Ma io credo che sia importante ribadire l'importanza del ruolo che svolgono le ONG nel Mediterraneo, come del resto su tutti i teatri umanitari nel mondo.